Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Do il benvenuto.
Hai detto guarda tanto tanto quanto amore tu sei. Se l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore tu sei. Se lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore tu sei. Se la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora tu sei. La puttana che ha ridato un senso ai giorni. Nel bene e nel male, sei bene e sei male. Vive nel bene e nel male, fai bene e fai male. Quanto bene e male, nel bene e nel male. Amare sta il bene, fare sta il male, non male per mai. Non sono nemmeno un dolce ricordo, ma mi è rimasto rimpianto, a te soltanto rimorso.
Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili. E io vorrei iniziare subito con lo spot per le elezioni elettorali. È uno spot istituzionale. Elezioni del Parlamento Europeo 2024. Si comunica che sono stati indetti comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia. Nei Paesi Bassi, le operazioni di voto per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite dalle autorità diplomatico-consolari si svolgeranno venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno. Agli elettori iscritti all'AIRE, che non abbiano optato per il voto ai membri spettanti al paese UE di residenza, sarà spedito dal Ministero dell'Interno entro il 25 maggio il certificato elettorale con indicati gli orari e la località della votazione. Tale certificato sarà spedito anche agli elettori italiani che si trovano temporaneamente in un paese dell'Unione Europea per motivi di studio o lavoro e ai loro familiari conviventi che abbiano presentato apposita domanda entro il 21 marzo scorso. Gli elettori che entro il quinto giorno precedente quello della votazione non avranno ricevuto al proprio domicilio il certificato elettorale potranno farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione di competenza, a partire quindi dal 4 giugno. Ai sensi dell'articolo 7,4 della legge 18/1979, si dà avviso che il decreto di riferimento DPR 10 aprile 2024 indizione dei comizi elettorali indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettante all'Italia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 85 dell'11 aprile 2024. Per maggiori informazioni sulle elezioni europee 2024 è possibile consultare anche l'apposita sezione dedicata al link Elezioni europee 2024, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Dopo tanto, 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 tanto tempo, come previsto, tu eri tanto, 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 tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo, mi mancavi. Invece hai parlato tanto, 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 tanto amore, quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Nelle tue idee, alla fine sbottato, hai detto guarda tanto. Tanto amore tu sei. Se l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore tu sei. Se lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita. provava amore, non è di chi lo riceve. E io che l'ho provato ad ogni tocco tuo, posso dire che a me è rimasto il bene. A te il male, a me il bene. A te il male, beve nel bene e nel male. Fai bene e fai male, quanto bene e male. Nel bene e nel male, a me resta il bene, a te resta il male. E tu mi hai saputo solamente dire amore, amore, amore. Tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei le stelle più fatale che ho commesso nella vita, amore.
Questa era Madame Il Bene nel Male. Siete all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam. E questa sera vorrei iniziare parlando della centrale per i rifiuti del comune di Amsterdam. Il comune di Amsterdam al momento è proprietario al 100% dell'AEB, che è la ditta che tratta i rifiuti domestici e fornisce anche calore a decine di migliaia di domicili. Il direttivo del comune di Amsterdam, della gestione del comune di Amsterdam, i partiti Partij van de Arbeid, GroenLinks e D66, che fanno parte della maggioranza del collegio, ha deciso di vendere questo servizio pubblico a un investitore privato. In questo modo Amsterdam perderà ogni decisionalità per quello che riguarda la gestione, il trattamento, la raccolta dei rifiuti nella più importante città dell'Olanda. Quindi un segnale veramente molto importante, ma anche molto grave. E c'è un'iniziativa da parte del SPE, Socialistische Partei, di indire un referendum per chiedere appunto ai cittadini se sono d'accordo sulla privatizzazione di questo servizio molto importante. Praticamente questa è l'ennesima privatizzazione iniziata da una campagna che poi tra l'altro non è soltanto in Olanda ma in tutta l'Europa. Purtroppo le privatizzazioni sono state quasi praticamente imposte dall'Europa. È uno sviluppo che va nel senso di un capitalismo dell'investire proprio nei beni pubblici, sui servizi di massima utilità fondamentali, quindi l'energia, la sanità, i trasporti, la gestione dei rifiuti, insomma tutto quello che è importante e fondamentale per i cittadini. Nel momento in cui viene privatizzato, significa che praticamente i profitti vanno ai privati, agli investitori privati, per arricchire i loro dividendi, e che i cittadini pagano soltanto, non solo, ma i servizi non migliorano, anzi peggiorano. Quindi campagna di privatizzazione purtroppo iniziata a partire praticamente dopo la caduta del muro di Berlino. Il capitalismo ha trionfato e l'ha dimostrato cercando di privatizzare pezzo per pezzo tutto quello che era pubblico, gestione pubblica. Partiamo dall'energia. No, partiamo anzi dalle abitazioni. Nel 1994 esisteva un sistema di corporazioni che si occupava della gestione delle case popolari, era comunale, e è stato privatizzato. Che cosa è successo? Praticamente la gestione delle case popolari è diventata un affare di mercato, e quindi le case popolari sono diminuite, gli investimenti nella manutenzione sono calati, i costi sono aumentati, e praticamente si è creata quella che è la carenza di abitazioni che oggi si fa sentire in maniera drammatica ad Amsterdam, ma in quasi tutte le città olandesi. Ormai praticamente gli affitti cosiddetti sociali hanno dei costi altissimi, e per i giovani soprattutto è estremamente difficile riuscire a trovare un appartamento in affitto, anche piccolo, a costi che non siano spaventosamente alti. La stessa cosa vale per gli acquisti. Quindi si è creata questa gigantesca bolla, e tutto questo grazie alla privatizzazione delle abitazioni, della politica delle abitazioni, che è diventata affidata, abbandonata completamente al mercato. Poi abbiamo la sanità. In passato c'era la gestione della sanità pubblica, c'era la mutua, il sick funds, quindi per cittadini, per chi non aveva un introito superiore a una media, c'era la possibilità di usufruire di un'assistenza sanitaria gratuita. E tutto questo è finito. Oggi esiste l'obbligo dell'assistenza, dell'iscrizione a una società di sanità privata, con costi estremamente molto alti. E altre conseguenze molto gravi: la chiusura degli ospedali, per esempio lo Slotervaartziekenhuis, un importante ospedale di Amsterdam, che tra l'altro gestiva soprattutto gli anziani, quindi le malattie legate all'anzianità, anche non gravi, ma diciamo la gestione sanitaria di tutti i giorni, geriatrica. Un ospedale quindi che era l'orgoglio della città, del comune, di tutti i cittadini di Amsterdam, nel 2006, grazie all'ingresso del mercato nella sanità, l'ospedale di Slotervaart è stato comprato da un milionario delle costruzioni, e così è finito in mani private nel ottobre 2018. Quindi ecco la conseguenza, come voleva si dimostrare, l'ospedale Slotervaart è fallito e è sparito. Quindi l'assicuratore commerciale Achmea e l'ex ministro Bruins del VVD hanno assistito impassibili al fallimento e a questo dramma della chiusura di questo ospedale. Veniamo all'energia. Nel 2009 Amsterdam ha venduto le sue azioni della Nuon alla svedese Vattenfall. Quindi la produzione di energia non è più nelle mani pubbliche. Il mercato della domanda e dell'offerta fa quello che vuole, decide quello che vuole, e quindi le conseguenze le vediamo tutti: le bollette altissime, costi enormi, insostenibili per chi guadagna poco e per chi soffre della crisi e dell'aumento dei prezzi. Soluzioni non ce ne sono. Adesso abbiamo anche la questione climatica, per cui questo significa che i costi continueranno a lievitare. Poi bisogna sostituire il gas, ma io mi domando veramente con cosa lo sostituiamo, perché al momento non abbiamo un'alternativa ecologicamente migliore del gas. L'ultimo tassello è questo: la gestione dei rifiuti, quindi la maggiore città olandese che abbandona al mercato la gestione dei rifiuti. Tra l'altro c'è anche da dire che la gestione dei rifiuti comunque ad Amsterdam è molto carente dal punto di vista ecologico, perché non c'è una raccolta differenziata, perché si brucia, si continua a bruciare l'organico, quindi con un consumo, con uno spreco di materie prime preziose, e con l'assenza di una politica volta a incoraggiare il cittadino a una raccolta dei rifiuti sostenibile, cioè riciclare e raccogliere separatamente l'organico significa anche insegnare ai cittadini che l'organico è una risorsa, non è qualcosa da bruciare insieme agli altri rifiuti indifferenziati. Ma tutto questo viene ignorato dai politici del comune di Amsterdam, che ora vogliono addirittura vendere la ditta AEB. Quindi dopo la sanità, le abitazioni pubbliche, la produzione d'energia, quindi anche i rifiuti rischiano di essere privatizzati. Il collegio, la giunta del comune di Amsterdam sta per decidere la vendita della Afval Energiebedrijf AEB, un altro pezzo dei beni pubblici che viene abbandonato nelle mani dei privati. Una coalizione di cittadini di Amsterdam che si preoccupano di questi sviluppi decisamente negativi per la società si oppongono e protestano contro questa svendita che vorrebbero assolutamente impedire. La gestione dei rifiuti è un compito pubblico, deve rimanere in mani pubbliche. Per chi volesse consultare il manifesto sul sito del partito Socialistische Partei c'è una sezione dedicata proprio alla svendita dell'AEB e c'è anche la richiesta, la raccolta di firme per un referendum sulla vendita o sulla svendita dell'AEB. Con un referendum i cittadini di Amsterdam possono pronunciarsi sulla decisione della giunta. È arrivato il momento di far sentire la propria voce, di essere anche un po' coerenti, perché è inutile parlare di svolta verde se poi si abbandona nelle mani del mercato la gestione dei rifiuti. Sappiamo che i rifiuti sono un pilastro fondamentale di una transizione verde, ma se noi li abbandoniamo al puro capitalismo, quindi all'interesse, al guadagno, al profitto dei privati, e non pensiamo agli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di gestione in generale dei rifiuti, è chiaro che non arriveremo da nessuna parte. Quindi io vi invito veramente a riflettere su questo tema. Il segnale che Amsterdam potrebbe dare potrebbe essere molto importante. Passiamo ora ad ascoltare Galì. Questa è casa mia.
Sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Ne posso parlare ai miei figli, cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, 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 molto più. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria.
di alzare un polverone non mi va. Ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con mine immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu.
Questo era Galì in casa mia, Festival di Sanremo 2024. E veniamo a una notizia che riguarda Albert Heijn, uno dei maggiori grandi magazzini alimentari dell'Olanda, ha deciso di affliggerci con una nuvoletta su circa 100 prodotti alimentari, una cosiddetta etichetta CO2, quindi bisognerà sentirsi in colpa ogni volta che compriamo del cibo. Poi sono curiosa di capire cosa verrà penalizzato in questo modo, perché io vedo negozi di Albert Heijn dove ci sono delle sfilate interminabili di prodotti assolutamente inutili, oppure comunque non dolciumi, patatine fritte, tutti i tipi di prodotti conservati, trattati, manipolati. Voglio vedere se quelli avranno anche questa etichetta o invece verrà penalizzato magari solo il prosciutto di Parma, non so, o la spianata italiana, o la pancetta. A me piacerebbe che la nuvoletta con l'etichetta CO2 venisse resa pubblica ogni giorno, però per raccontarci quanta CO2 produce la guerra per procura alla quale partecipiamo contro la Russia, perché è per aiutare l'Ucraina, però in realtà è per arginare la Russia. E il sostegno al governo di Netanyahu, stesso discorso nella sua guerra al popolo palestinese. E quanta CO2 produce Schiphol e i 500.000 voli che l'Olanda continua a permettere ogni anno senza nessuna speranza di riduzione? Ecco, vogliamo dire quanta CO2 produce, producono tutte queste forme di trasporto aereo. E soprattutto industria militare, produzione e utilizzo di armi. Ecco, lo volete anche dire? E poi che dire della quantità spaventosa di elettricità divorata dai centri dati della tanto decantata digitalizzazione? Perché digitalizzazione significa che noi abbiamo dei centri dati che divorano elettricità, e quell'elettricità oggi in Olanda ancora non viene prodotta in maniera ecologica. No, perché l'Olanda è abbastanza indietro dal punto di vista delle rinnovabili. Diciamo che se l'obiettivo europeo è il 35% di rinnovabili, l'Olanda è ancora ferma al 15%, per cui è ancora molto indietro. Ecco, io non credo che la digitalizzazione sia aiuti a ridurre la produzione di CO2. E poi pensiamo al nostro caro smartphone che produce più CO2 di una salsiccia. Ecco, allora bisogna rendersene conto, oppure della guerra, chiaramente, rendersene conto qualche volta. Un consiglio a Albert Heijn: ampliate l'offerta di cibo biologico, che adesso è molto limitata. Altri grandi magazzini più economici, tipo lo stesso Jumbo, Lidl, Aldi, hanno un'offerta di cibi biologici maggiore rispetto, a volte maggiore rispetto a quella di Albert Einstein. Invece di criminalizzare chi, non trovando alternative, è costretto a comprare prodotti non biologici, allargate l'offerta, quindi date la possibilità di comprare biologico, che ha un impatto ambientale estremamente più basso. E poi un consiglio ai politici: ma quand'è che vi decidete a eliminare l'IVA sui prodotti biologici? Ma che ci vuole? Ma è tanto difficile, eh? Perché non si danno incentivi seri a chi trasforma la propria azienda di produzione agricola da convenzionale a biologica? Ecco, qualche domanda, insomma, qualche spunto di riflessione. Poi vedremo quali saranno i prodotti che, secondo Albert Einstein, fanno tanto male all'ambiente, e sono curiosa di vedere. Ci ascoltiamo Geolier in I per me e tu per te.
Spensate mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. O cielo ci sta guardando e quando giove, perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo sta iniziando a giovare, si mette strane da si incontrano. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho preso. Tu mi intrappola, abbracciandomi, puro riavola, era un angelo. Come mi può amare se non t'ama, come può volare senza le no. È passato tanto tempo dall'ultima volta, ramanato pochi tempo per l'ultima volta. No, 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 come si fa? No, 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 a te scorda, per me no, non posso fa. Nulla si pensato mai. Come sta iniziando a giovare, si mette strane da si incontrano. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho preso. Non posso fare nient'altro. Iba me, tu per te. 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 Come sta iniziando a giovare, si mette strane da si incontrano. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. Iba me, tu per te. Iba me, tu per te.
E questo era Geolier in Iba me, tu per te. Questa bella commissione di napoletano, italiano, c'è anche un po' d'inglese, e hanno partecipato, Geolier ha partecipato al Festival di Sanremo. E veniamo a delle notizie che ho raccolto, notizie di attualità. Beh, intanto Roberto Speranza, ex ministro della salute, è stato sentito al Tribunale dei Ministri e ha affermato ha detto proprio queste parole, virgolettate: sapevo che il 20% degli effetti avversi del cosiddetto vaccino mRNA anti-Covid era gravissimo. Beh, questa è un'affermazione però abbastanza grave di per sé, cioè il 20% degli effetti avversi significa che uno su cinque effetti avversi è gravissimo, se non letale, e lui lo sapeva. Beh, ma allora perché ha obbligato, ha imposto la vaccinazione obbligatoria, sapendo questi dati? Altra notizia, per quello che riguarda l'ipotesi dell'origine del virus di Wuhan, ricordiamo che questo virus ha provocato una guerra mondiale, danni da guerra mondiale estremamente gravi, ha bloccato le economie per 3 anni e le popolazioni hanno subito ogni tipo di vessazione, limitazione degli spostamenti, obblighi sanitari, imposizioni vaccinali, punizione di chi rifiutava il vaccino in paesi diversi, misure diverse ma comunque estremamente molto pesanti, lockdown in Olanda, abbiamo visto che cosa è successo. Bene, tutto questo è successo a causa di un virus che ancora non sappiamo bene come è nato. Ci sono due ipotesi principali, che quella praticamente sostenuta da alcuni scienziati e poi che hanno pubblicato su importanti riviste di fama internazionale come Nature, The Lancet, Science, è la tesi dell'origine naturale, quindi la zoonosi, praticamente questo virus, il virus di un pipistrello si è incontrato col virus di un pangolino e poi si sono spostati in un ospite intermedio che non è l'uomo e da lì hanno contagiato l'uomo, quindi questa sarebbe la tesi. E l'altra invece è che il virus sia stato originato da esperimenti di guadagno di funzione per rendere i virus dei pipistrelli non estremamente letali o o gravi, quindi aggressivi per l'uomo, a causa di questi esperimenti, di questa ingegnerizzazione, sarebbero stati trasformati in delle vere e proprie armi biologiche e questo virus in qualche modo sarebbe sfuggito più o meno deliberatamente dai laboratori in cui era stato costruito. Questa tesi è stata bollata come complottismo in articoli pubblicati appunto da Nature, The Lancet, Science, quindi questa verità è stata imposta e i social media hanno anche applicato delle censure a chi provava a chiedersi ma com'è possibile, e comunque a chi chiedeva un'indagine seria sull'origine che valutasse anche l'ipotesi della fuga più o meno deliberata da un laboratorio. Ebbene, adesso queste riviste sono state convocate proprio sul punto di questa scelta di pubblicare degli articoli che indicavano come complottista la tesi dell'origine non naturale e dovranno rispondere di questa scelta. In particolare ci si chiede se non abbiano subito delle imposizioni a agire in questo senso. Altra notizia, il ministro della salute italiano Schillaci rifiuta il Green Pass globale e viene bacchettato da Hans Klug, che è rappresentante europeo dell'OMS. Beh, ma insomma, un paese avrà il diritto di essere sovrano nelle proprie scelte e per quello che riguardano la sanità, la salute dei propri cittadini, oppure no? Oppure bisogna delegare tutto all'OMS, che è un'organizzazione, abbiamo visto, all'80% sponsorizzata da privati e da case farmaceutiche o da miliardari che comunque hanno interesse nel campo, quindi ci sono dei conflitti di interesse spaventosi. Ma noi ci scandalizzavamo tanto di Berlusconi, giustamente, però oggi sembra che i conflitti di interesse siano stati sdoganati proprio alla grande per tutti. Altra notizia è la banca virtuale Hype, una banca italiana virtuale che non ha più uffici, che non ha più neanche un recapito telefonico, ha avuto dei problemi informatici per cui da parecchie settimane, dal 9 aprile, i clienti di questa banca non hanno, si sono visti i propri conti correnti bloccati. E quindi la banca fa parte del gruppo della Banca Sella, parliamo di 1.800.000 clienti, sono soprattutto giovani che, vabbè, fa tanto moderno insomma avere la banca virtuale, però non ci sono gli uffici, non c'è un numero di telefono, quindi se succede qualcosa, anche un errore, anche un problema informatico di qualsiasi tipo, anche se non è un attacco cyber, ma comunque potrebbe esserci, crearsi qualsiasi problema, in questo modo i correntisti si vedono un blocco dei propri conti. Quindi pensiamoci bene prima di abbandonarci al denaro digitale. E ascoltiamoci ora Liberato in Partenope.
C'è stanno te compagna, mo non posso parlare. A prima volta scelta, ma omara ma portare. Ricetta, ma fai chiagnere, tu mi fai male assai. E poi valore intacchi il momento che va sai. Ammo su una sirena, ricetta, ma guardai. Ci piace ballare, nanza tutta quanta, no non se ne fa, di chi c'è sta nanza, risce sagapò, con una sola inganna, sempre mi piace, ormai che comanna, che stella di bella, ma non so pensa, ci piace far vime le conferenze, che la voce nera, ma senza licenza, devi non te posso fare esistenza.
Questo era liberato in Penelope, scusate, Partenope, e anche qui la rinascita di questo pop napoletano che usa il dialetto, l'italiano e l'inglese, mischia e ci sono radici, ci sono melodie tradizionali, c'è una fusione, è molto interessante questa produzione che sta arrivando da una grande capitale culturale che è Napoli. Veniamo altre notizie sparse, raccolte in settimana. Beh, l'auto elettrica non ha un grandissimo successo, no? Perché costa 45.000 euro e insomma sono tanti. Poi i consumatori lamentano il fatto che mancano le colonnine per la ricarica, i costi di manutenzione sono molto alti, si ha paura che continuino a aumentare, e 31.000 euro potrebbe essere un prezzo ancora abbordabile, ma 45.000 è decisamente un prezzo impossibile, soprattutto se consideriamo l'aumento del costo della vita, l'aumento dell'energia, l'aumento del cibo, l'aumento di tutto, la difficoltà, i costi degli affitti, i costi delle case, cioè stiamo parlando i costi dei trasporti pubblici, ma chi ce l'ha questi soldi? Cioè veramente chi sostiene che l'auto elettrica possa sostituire il parco a benzina sta dicendo delle fake news, perché non è possibile. Certo, è possibile che viaggiare in auto diventi in futuro solo accessibile per i ricchi, quindi per quella piccola fetta, no? Per quel 10% della popolazione che se lo può permettere. Beh, magari questo è l'obiettivo, gli altri dovrebbero andare a piedi. Magari questo è il programma. E sempre restando in tema di trasporti, GroenLinks vuole intervenire dopo le elezioni, magari potrebbero anche iniziare prima, per rendere i biglietti, l'acquisto di biglietti sul treno, per viaggiare in treno in Europa per i viaggi relativamente brevi, più accessibile e più facile. Beh, io non so se voi avete mai provato a comprare un biglietto per l'Italia o per la Spagna, naturalmente non si può fare online, come si fa con l'aereo? Con l'aereo si fa subito, due secondi si compra il biglietto. No, per il treno non è possibile, bisogna andare o in qualche agenzia specializzata, ma che poi non ci sono più. Prima c'era un train race vehicle a Amsterdam, l'hanno chiuso. Quindi l'unica possibilità è andare alla stazione. Beh, lì ci vuole un po' di tempo per comprare il biglietto, poi i costi naturalmente sono altissimi, sono improponibili rispetto all'aereo. E allora la domanda è: quando si decideranno i politici a rendere il treno, non dico più economico, no, perché questo è troppo, costa troppa fatica per loro, ma perlomeno dare la possibilità di entrare in internet e comprare un biglietto per il treno. Naturalmente la colpa se la passano i vari paesi europei, perché dicono: beh, noi vogliamo, sì, però la Germania si oppone, la Svizzera magari si oppone. Per andare in Italia purtroppo bisogna passare un po' di frontiere, e allora tutti i paesi dovrebbero collaborare, e i paesi non vogliono collaborare perché è più facile invece investire nelle proprie compagnie aeree. Altro argomento: i centri dati consumano una quantità enorme di elettricità. L'elettricità a tutt'oggi viene prodotta con fonti fossili, quindi non è che andare a elettrico, però elettrico prodotto con i fossili, sia un modo più ecologico di gestire l'energia, anzi diciamo che è ancora più impattante, perché se uno brucia direttamente la benzina e vabbè, ha una brucia benzina e poi produce energia, ma se bisogna bruciare carbone o gas e poi con quell'elettricità prodotta alimentare degli apparecchi, nel passaggio comunque c'è una perdita di energia importante, per cui il consumo di elettricità è molto più impattante che non quello diretto del petrolio, della benzina o del carbone. Bene, ora ascoltiamo un po' di musica. Questa è Angelina Mango, che sarebbe la figlia del famoso Mango, e anche lei ha partecipato a Sanremo 2024. La canzone si intitola La Noia.
Ne ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta. E mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, e mi hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi.
la noia. Croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Oh, dai, dai. Ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Oh, dai, dai.
Tanta gente nelle cose vede il male, viene di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male. Allora dico che è difficile campare. Business, parli di business. Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama Princess. Allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire in questi giorni usati. Vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande.
Questa era Angelina Mango nella Noia, canzone che ha portato al Festival di Sanremo. Angelina Mango è la figlia di Mango, del famoso Mango. E siamo giunti alla conclusione di questo programma di stasera, Radio Onda Italiana, Libera la Radio con Silvia Terribili. Notizie, attualità. E vi ringrazio per l'attenzione. Direi ci sentiamo la prossima settimana, lunedì sera, con il programma di Stefano Bocconi e Sebastiano Gentile, Musica Ribelle, e il mercoledì con il programma Libera la Radio. La prossima settimana parleremo di ci sarà il programma Voice of the Town in olandese e in inglese. Scusate, questa volta incontreremo Arti Gupta e con lei parleremo di geoingegneria solare. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e direi ci risentiamo la prossima settimana. Questa è Fiorella Mannoia in Mariposa.
Sono la strega in cima al rogo, strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore.
Sì, abbiamo un po' di
troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico.
Grazie ancora dell'attenzione, questa era Radio Onda Italiana, Amsterdam, Libera la Radio.
Ai 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 ai
in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta e la domanda. Sono la